siamo pronti per andare ad affrontare il secondo argomento di questa serata, che, come vi dicevo prima durante il sommario, si tratta appunto di un ambito che ci riguarda molto da vicino, ovvero quello delle lavoratrici e lavoratori dello spettacolo. E per parlare delle ultime novità in materia abbiamo al telefono con noi Walter, che innanzitutto diamo il benvenuto sulle libere frequenze Blackout. Ciao Walter.
Ciao, ben ritrovati.
Esatto,
ciao.
Infatti noi ci siamo anche ricordati che l'ultima volta che ti abbiamo intervistato ci avevi detto di chiamarti Pilaf, e quindi ti chiameremo Pilaf.
Ti ringrazio, non mi riconosco.
Esatto. Allora, raccontaci un po', noi appunto riagganciandoci a quella che era stata la nostra ultima puntata, che risale a maggio, nella quale avevamo parlato del settore spettacolo, appunto eravamo rimasti che c'era stata, diciamo, la buona notizia dell'accettazione, diciamo, della rivendicazione che era stata portata nelle piazze animate durante il periodo di pandemia sul discorso del reddito di discontinuità, una misura che appunto è già prevista in altri paesi europei per chi lavora nel settore audiovisivo, ma che qua appunto ha tardato tantissimo, esatto, a uscire fuori come elemento proprio di dibattito, e quindi già era stata una buona notizia che era uscito. Il problema che si poneva nella scorsa intervista era il fatto che non si sapeva dove prendere i finanziamenti per questa misura, e quindi quali sono le novità a riguardo?
Allora, le novità riguardo innanzitutto dalla telefonata che abbiamo fatto a maggio è che il governo precedente l'ha fatto diventare, l'indennità di discontinuità l'ha fatto diventare una legge vera e propria, nel senso che l'hanno votata, è passata al Senato ed è passata alla Camera. Il giorno dopo che è passata al Senato è crollato il governo e quindi abbiamo dovuto aspettare novità fino all'altro ieri praticamente, fino a pochi giorni fa con la legge finanziaria.
Sì.
Perché appunto la problematica era dove andare a prendere le risorse finanziarie per coprire questo reddito di discontinuità. Allora, in un primo momento era venuto fuori che praticamente stava passando in cavalleria la misura, nel senso che si erano dimenticati di inserire dentro le coperture finanziarie per questo reddito di discontinuità, che ricordo è semplicemente una misura che va a coprire economicamente le giornate di non lavoro dei lavoratori dello spettacolo. Quando tu sei a casa a studiarti la partitura, quando tu sei a casa a impararti un nuovo mixer che dovrai usare a lavoro, quando sei a casa, diciamo, a studiare per il tuo lavoro, ti viene riconosciuta un'indennità.
Anche per i periodi che storicamente sono un po' morti per il settore, perché comunque sappiamo che viaggia...
È un discontinuo di natura.
Esatto.
Sì. E quindi c'era da appunto trovare queste coperture finanziarie per il reddito di discontinuità. Il nuovo governo, dalla prima bozza di legge finanziaria che era uscita, non aveva proprio neanche considerato, si erano dimenticati di mettere dentro le coperture per il reddito di discontinuità.
Ottimo.
Proprio dimenticati completamente, al che ci siamo animati un attimino noi come movimenti di lavoratori. Abbiamo indetto due presidi in contemporanea, uno a Roma e uno a Milano, e qualcosa è servito, perché comunque sia poi i finanziamenti li hanno trovati. Adesso non so dirti bene dove le vanno a recuperare, perché ci sono opinioni contrastanti.
Era stata paventata, leggevo dai comunicati che avete fatto uscire, che c'era la possibilità che sarebbero stati tolti al bonus per la cultura
per i diciottenni. Allora pare che siano stati presi da lì. Allora, com'è andata a finire la questione? La questione è andata a finire così, che era stato deciso che per far partire questo reddito servivano circa 200 milioni di euro, 190 milioni di euro. Ne avevano stanziati solo 40 e non bastavano. In emendamento alla legge delega è stato deciso di aumentarli. Li hanno portati in tutto a 100 milioni. Quindi non bastano, fondamentalmente. Quello che è stato deciso adesso è che ci sono a copertura 100 milioni di euro che non bastano per far partire questa misura per come è stata pensata, che andava a ricoprire tutta la platea dei lavoratori dello spettacolo. Quindi una cosa positiva è che comunque sia è coperta ed è passata. La nota negativa è che non sarà come ce la siamo immaginata, perché non ci sono le risorse per farla come ce l'eravamo immaginata. Quindi probabilmente partirà una misura zoppa, una misura che andrà a coprire probabilmente solo i più bisognosi. C'è da vedere attraverso i decreti attuativi cosa decidono di fare, perché poi anche lì è ancora tutta da costruire.
Ok, quindi si pensava, c'era un disegno, vari disegni legge che proponevano un monte ore che dovessero raggiungere questi lavoratori per annuali per poter usufruire di questo reddito. Ora bisognerà capire come verrà misurata, esatto, diciamo.
Esatto, da quanto ne so io si era parlato di 30 giornate contributive come requisito d'accesso nell'anno precedente al quale tu chiedi il reddito, e un tetto massimo di reddito nell'anno precedente di 35.000 euro. Ma secondo diverse persone e secondo anche me, le coperture non ci sono per farlo uscire così. Quindi probabilmente faranno una cosa legata magari all'ISE, magari per vedere chi ha i redditi più bassi, perché okay, le coperture non ci sono. Ma lo scandalo vero è che non ci siano le coperture.
Certo.
È quello, in una manovra finanziaria da 35 miliardi di euro, non trovare 160 milioni, perché 40 ce li avevano già dell'anno precedente che non sono stati utilizzati, 160 milioni per fare il reddito di discontinuità è vergognoso, dopo tutto quello che abbiamo passato in pandemia e per come versa il nostro settore da sempre, che siamo gli ultimi tra i precari, siamo gli ultimi degli ultimi.
Tra l'altro ricordiamo, sì, infatti questa situazione è esplosa proprio in pandemia, nel senso che sono evinte tutte le contraddizioni. Tra l'altro, sempre andando a riprendere la scorsa intervista di maggio, tu giustamente proponevi un cassetto dal quale si sarebbe potuto andare ad attingere per questi fondi, che era appunto il cassetto della previdenziale dell'ex Empals, che ricordiamo era diciamo un istituto che poi tipo IMSS, però dedicato solo ai lavoratori dello spettacolo. E all'interno del quale ci sono quanta
sono liquidità? 5,4 miliardi che sono lì abbandonati a fare niente da anni, e questa cassa genera ogni anno 300 milioni di euro di disavanzo, quindi vuol dire che ogni anno noi potremmo fare un reddito di discontinuità nuovo, ogni anno. Nessuno è stato in grado di dirmi perché non si possono prendere questi soldi che sono lì nella cassa contributiva, perché la gente non va più in pensione, continuiamo a versare contributi e nessuno va più in pensione, e continuiamo ad accumulare questi soldi all'interno dell'ex Empals, che poi è IMSS. All'interno dell'IMSS continuiamo ad accumulare soldi nostri dei cavi che tiriamo sui palchi, sono proprio soldi che sgorgano dal nostro sudore, e poi ci vengono a dire che non ci sono i soldi per fare il reddito di discontinuità. Ma perché? Sono lì, prendeteli da lì. Non si possono prendere. Può essere che ci siano delle leggi che non permettano che vengano portati a copertura dei soldi che sono all'interno dell'INPS. Bene, cambiamo ste leggi, perché qui vuol dire che se c'è una cassa previdenziale in attivo di 300 milioni di euro all'anno, svegliatevi, vuol dire che c'è qualcosa che non va nel nostro settore.
Già, quindi sì, potremmo anche immaginare che magari qualche cioè non lo so, ipotizzo, però magari qualche mobilitazione potrebbe essere fatta, e qualche istanza potrebbe essere fatta proprio all'INPS a chiedere spiegazioni magari riguardo a questi soldi.
Io mi sento anche un po' in imbarazzo a mobilitarmi contro l'INPS, perché è stato l'INPS a fornirci l'informazione e a dire: guardate che qua ci sono 5,4 miliardi che dovreste usare per fare del welfare ai lavoratori dello spettacolo.
Okay.
Pasquale Tridico, durante un'audizione al Senato del 2020, novembre 2020, ha fatto un bel 20 pagine di PowerPoint, di slide, dove diceva: siamo pieni di soldi, usateli. Quindi la mobilitazione io la farei contro il Ministero delle Finanze, che non ci ha ancora spiegato perché non si possono usare questi soldi.
Certo, sì, è assolutamente più sensato. Va bene Pilaf, se non hai altro da aggiungere io andrei verso la fine di questa intervista, oppure se appunto sono prospettive future o altri così stimoli che vuoi dare? Il microfono è aperto.
Io aggiungerei solamente che in un settore che ha una cassa previdenziale di 5,4 miliardi, è un pezzo di legge finanziaria, è anche grossa, e viene lasciato lì, abbandonato a se stesso, è un settore intero che ogni anno genera tutti questi soldi di disavanzo, vuol dire che c'è qualcosa di strano, vuol dire che c'è qualcosa che non va, ci sarebbe da accendere un po' un faro, una luce sull'intero settore. Perché qualcosa di strano, cioè non è possibile che continuiamo a lavorare, continuiamo a mettere da parte dei soldi e nessuno va più in pensione. C'è qualcosa di strano, di sommerso che deve ancora uscire. Io non sono espertissimo.
No, beh, certo, è una grossa piega del settore, ne abbiamo parlato più volte.
Sono un lavoratore come tanti. E niente, l'unica cosa che posso aggiungere, gli auguri di buon anno, ecco, gli auguri di buon anno, che sia un 2023 migliore del 2022. Con questo reddito di discontinuità abbiamo portato a casa comunque sia una vittoria, è una vittoria azzoppata, ma è una vittoria, non sarà come ce lo siamo immaginati, ma è comunque un pezzo di tutela in più che fino all'altro ieri non c'era.
Certo. Va bene, con questo messaggio ottimista, se vogliamo, ti salutiamo.
Sono ottimista, Gianni.
Ti salutiamo per davvero e come sempre ci rimaniamo con l'impegno di aggiornarci sulle evoluzioni di queste vicende.
Ok, quando volete io sono qua.
Perfetto, grazie mille e buona serata.
Ciao ragazzi, buona serata.
Ciao.